Ci soffermiamo in questa giornata nei due momenti di lettura, di analisi, di meditazione e di preghiera del libro di Giona, soltanto sul capitolo terzo, che è un capitolo, come cercherò di segnalare con semplicità, abbastanza complesso per alcuni problemi che egli pone, che esso pone meglio, e in più contiene tra questi problemi delle soluzioni che si possono anche ricavare se si dilata lo sguardo anche ad altri testi biblici, soluzioni che sono realmente sorprendenti, per certi versi incomparabili rispetto ad altri punti di arrivo della stessa tradizione biblica. Per fare un esempio, ma ci soffermeremo su questo tema particolarmente nel pomeriggio, Dio spesse volte muta le sue decisioni, ma le cambia solo nei confronti del suo popolo. Ci sono dei testi, già nel libro di Geremia, in qualche salmo, nei quali viene detto che Dio ritorna sui suoi passi. Ma la cosa inaudita è che il libro di Giona sostiene che questo Dio faccia anche con chi non fa parte del suo popolo. E comprendiamo allora come, di fronte a questa peculiare tesi, il capitolo quarto inizi con una avversativa. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Da bravo ebreo, vedendo che la compassione di Dio investe una città che Giona pensava, secondo la sua logica, andasse distrutta per la sua iniquità, Giona manifesta questo atteggiamento. È davvero questo capitolo, fatto da pochi versetti, una sorta di miniera, sia dal punto di vista spirituale, chiede cambiamenti, sia dal punto di vista esistenziale, vitale, chiede che i cambiamenti non investano solo la celebrazione, la liturgia, ma anche le opere, come sentiremo. E alla fine anche questo tema, che può sembrare, come si dice con una parola elegante, aporetico, cioè difficilmente riconducibile ad una soluzione netta e precisa, ma che per certi versi, soprattutto per noi che siamo discepoli anche del Nuovo Testamento, ha sullo sfondo la croce di Gesù. Appunto, in quel momento l'invocazione di Gesù è il perdono per chi lo ha crocifisso. Quando Gerolamo, alla fine del suo commento di questo capitolo, tira un po' le conclusioni, dice solo questa frase: meditare la parola di Dio è tendere le vele al soffio dello Spirito Santo senza sapere a quali lidi approderanno. Questa è la sobria conclusione di Gerolamo, tendere le vele al soffio dello Spirito, ignorando a quali lidi queste vele approderanno. La prima cosa che facciamo è ascoltare queste righe, descritte con molta vivacità e anche descritte insistendo, a volte anche un po' pedantemente, su alcuni elementi per rendere enfatica questa vicenda e quindi strabiliante la sua conclusione. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava ancora 40 giorni, e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto per ordine del re e dei suoi grandi: uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, così che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Beh, cominciamo a fare qualche considerazione sul nuovo atteggiamento di Giona, con il quale inizia questo capitolo. E potremmo dire che già qui siamo di fronte ad un elemento nuovo. In altre parole, la vicenda di Giona, secondo una certa concezione, potrebbe terminare col versetto conclusivo del capitolo precedente. Giona è stato liberato dal momento tragico in cui si era ritrovato ed è stato rimesso sulla terra. Gli è stato concesso di continuare appunto la sua vita. Qui invece, per la seconda volta, il Signore si rivolge a lui affidandogli una nuova missione, per una seconda volta. Di solito, soprattutto per una tradizione che in parte è anche la nostra, una tradizione greco-ellenistica, ci si può chiedere se davvero nella vita sia possibile una seconda possibilità. E dal momento che in genere molti si riferiscono a un detto addirittura di Eraclito che suona così: nello stesso fiume entriamo e non entriamo, siamo e non siamo. E di solito questo detto, Eraclito, è chiamato l'oscuro, non per niente. Di solito questo detto viene spiegato così: chi entra in un fiume nello stesso tempo non entra nello stesso fiume. Cioè, è impossibile che ci sia una seconda volta, secondo una certa tradizione, soprattutto quella tradizione che è vincolata ad una sorta di legge di un destino inesorabile. Se non vi si obbedisce una volta, non c'è più nessuna possibilità. Certo, non si può pretendere che l'autore del libro di Giona voglia contestare questa concezione fatalista. C'è un solo destino su ciascuno di noi. Una volta che vi si disattende, non c'è più una seconda possibilità. E qui, anche se noi diciamo che l'obiettivo dell'autore di Giona non è contestare questa concezione, che troviamo anche espressa in molte tragedie greche, tuttavia, certo, ci pone di fronte, ed è per noi, credo, un motivo di grande consolazione, ad una seconda possibilità, forse anche ad una terza. Al punto che, dice il testo, si alzò e andò a Ninive. E si alza come un uomo libero e risponde con la sua obbedienza al suo liberatore. Dicevo ieri, qui noi troviamo anche detto che cosa sia veramente la libertà. È il liberarci dalle inibizioni che ci tengono prigionieri. Sono inibizioni di diverso tipo, dalle più ingenue alle più consistenti. Giona aveva le sue, e una delle inibizioni più consistenti sarà quella di restare deluso della misericordia di Dio. Infatti, Giona è divenuto obbediente, ma ha conservato una sua logica, quella che ho richiamato leggendo anticipatamente il primo versetto del capitolo quarto. È divenuto obbediente messaggero, ma con questa logica di fede, cioè: se c'è un messaggio per Ninive, non può essere che un messaggio di condanna. E questa sua convinzione lo inibirà, al punto, come sappiamo, che il libro rimane nella sua conclusione aperto. Pensa che ogni alternativa a questa sua logica di fede sarebbe un'alternativa priva di senso. È una città, Ninive, che ha distrutto Gerusalemme, ha bruciato il Tempio. Ma di fronte a questa logica dovrà fare i conti con un giudizio di Dio. L'interpretazione di Giona del messaggio divino è abusivamente rigida. E questo è l'elemento inedito, inatteso, che poi il nostro autore descrive in altro modo, ma sempre proponendoci il medesimo senso o significato. Al pentimento conversione di Ninive corrisponde il pentimento conversione di Dio. E questo manda in frantumi ogni logica, compresa la logica religiosa. Ma anche di fronte a questo, che ripeto, ha il suo apice nella croce di Gesù, anche di fronte a questo l'intelligenza nostra ha il diritto di porre questo interrogativo. La giustizia di Dio non equivarrebbe a una flagrante ingiustizia? Chi è in fondo questo Dio, così disposto a chiudere i suoi occhi sull'infamia dei nemici del suo popolo? In fondo, i nemici del popolo di Dio sono i suoi stessi nemici, secondo quella logica del primo principio di Euclide che sentivamo ripetuto ieri. Se due cose sono simili a una terza, sono simili tra di loro. E cioè, se questo Dio chiude gli occhi sulla malvagità dei nemici del suo popolo, è chiaro che chiude gli occhi sui suoi stessi nemici. Questa è la logica religiosa, non la nostra, ma quella che il libro di Giona, attraverso il suo autore, vuole demolire. Vuole in un certo senso dare una risposta diversa alla domanda: la giustizia di Dio, se così andasse intesa, non equivarrebbe a una flagrante ingiustizia. E comincia qui la seconda terapia del risentimento di Giona da parte di Dio, la sua cura, che tocca livelli anche di banalità, ma anche di evidenza. Una cura che vorrà in qualche modo disinfestare il cuore e la mente di Giona, e quindi del suo popolo, da alcune idee che sono ben radicate. Ora quindi siamo di fronte a due elementi. Il primo è: c'è una seconda possibilità, una terza, c'è anche per Giona. C'è anche la possibilità che il più acerrimo nemico del popolo di Dio, e quindi di Dio, della sua legge, gusti la misericordia di Dio. Giona dovrebbe essere curato appunto su questa logica di fede abusivamente rigida, umanamente comprensibile, ma distante dalla logica di Dio. La seconda cosa che vediamo, e mettiamo insieme tutti gli elementi per poi oggi pomeriggio indagarli alla luce dei due versetti conclusivi di questo testo. Il passo successivo è legato alla conversione di Ninive. Qui noi cominciamo a leggere in che cosa consista, secondo la parola di Dio, la conversione. È vero che lo sappiamo, ma siamo alle soglie della Quaresima, e anche questi tratti, se vogliamo semplici, è bene illuminarli nuovamente, per noi e anche per la comunità o le comunità alle quali ci rivolgiamo e ci rivolgeremo nella Quaresima. Ninive è descritta, come abbiamo sentito, in modo tale da diventare il caso paradigmatico o emblematico della grandezza e della malvagità del mondo, dei suoi centri di potere. Ecco, al di là degli elementi elementari descrittivi, qui alla fine vediamo che l'obiettivo del narratore è presentarci emblematicamente una città grande. Ed è grande anche nella sua malvagità. e questa malvagità raggiunge i centri del potere. È evidentemente un modo iperbolico per segnalare le straordinarie dimensioni di questa città e insieme, subito, le straordinarie dimensioni del male che segnava ad ogni livello, dal più piccolo al più grande, dal re ai suoi ministri sino agli animali, la malvagità. E qui, se teniamo presente che di fronte a questa iperbole c'è un uomo, Giona, noi forse dobbiamo anche ricavare questa brevissima conclusione. La necessità di liberarci dai complessi di inferiorità nei confronti delle cosiddette realtà colossali. C'è un uomo e c'è una grande città. È un modo per dire, appunto, che spesse volte abbiamo la sensazione, giusta o meno, di essere non soltanto inadeguati, ma inutilmente utili. E questa è una concezione, secondo questo testo, piuttosto meschina, perché vuole richiamare la nostra attenzione a valutare se talvolta le nostre preferenze si muovono sempre in direzione di ambienti limitati, quasi esclusivi. Vuole questo testo anche liberarci dalla nostra timidezza. Vuole in qualche modo lanciare una sfida alla nostra speranza. Ricordiamo che già nel capitolo precedente Giona aveva provato vergogna nei confronti dei marinai pagani, quali in definitiva sono presentati in maniera più esemplare di Giona. E credo che quello che qui si comincia a dire, prima di entrare nei dettagli della conversione, è proprio un messaggio che riguardava il popolo di Dio, piccolo, un resto, un vermiciattolo, ma diventa o assurge ad una visione profetica che per noi ha acquistato uno straordinario valore di realtà storica per noi cristiani. Dai giorni in cui il messaggio conquistò, il messaggio di Gesù, la Ninive del suo tempo, ossia Roma e il suo impero, per arrivare alle giovani chiese del nostro tempo, da quel momento noi potremmo dire, valutandolo in maniera conclusiva, che siamo di fronte ad un processo che sarebbe stato umanamente impensabile. È quindi questa descrizione anche una descrizione che contiene un tratto profetico, ma che per noi ha acquisito un singolare valore di realtà storica. Quindi il fatto che l'autore accentui questo contrasto, un uomo mandato in una città enorme, fondamentalmente corrotta ad ogni livello, è in qualche misura dire usciamo dalla timidezza, cerchiamo di tenere sorvegliati i diversi complessi di inferiorità che possiamo anche avere. Consideriamo questo testo, certo, nella sua valenza di testo che contiene un richiamo per noi sulla potenza della parola di Dio, ma ricordiamoci, nel bene e nel male, che questo ha per noi un significato anche storico. Siamo figli di una parola che è partita da un pugno di persone e che lentamente, affrontando tanti problemi, si è diffusa in gran parte della realtà mondana. Siamo quindi chiamati a sperare anche oggi, anche in questa realtà che sembra infinitamente più potente dei nostri mezzi, infinitamente più progredita rispetto alle nostre eventuali possibilità di rispondere. È necessario, non meno di quella generazione, accettare di essere provocati alla speranza per questo mondo. Ecco perché, probabilmente, il seguito del testo induce sulla universalità della conversione di questa città e segnala le tre direzioni della conversione. Tutti sono coinvolti, grandi e piccoli. Si muove la folla, ma anche il re e i suoi ministri. Con le persone vengono coinvolti, siamo nel mondo del fiabesco, anche gli animali. Dietro queste immagini sta la convinzione che le scelte dell'uomo, in bene o in male, coinvolgono nella salvezza o nella catastrofe anche l'altra realtà creata. Ogni forma di vita sulla terra, lo dicevamo, è solidale. Il bene contagia, il male contagia. Ogni forma di vita sulla terra è solidale e dipende da ciò che il versetto 8 del capitolo 3 chiama la condotta malvagia e l'impietà, cioè la violenza delle mani dell'uomo. C'è quindi questo ulteriore elemento sul quale adesso ci soffermiamo ancora un poco. In che modo si attua questa conversione complessiva, rispetto alla quale Giona rimane sorpreso e sdegnato? Si attua in modo molto rapido, quasi istantaneo, evidentemente. E naturalmente l'ironia dell'autore è quella di dire che il Signore faticherà molto di più a lungo con Giona, invece che nei confronti di Ninive. E questo non è sfuggito a Gesù di Nazaret, il quale, secondo il capitolo 12 del Vangelo di Matteo, al versetto 41, dice, come ricordiamo, gli abitanti di Ninive si alzeranno in giudizio a condannare questa generazione. Essi fecero penitenza dopo la predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più di Giona. Ora, come avviene questa conversione? E, ripeto, la modalità è una modalità costante, le forme liturgiche cambiano, certo, per fortuna, ma evidentemente, pur cambiando, restano necessarie insieme ad altro. Il testo dice ripetutamente che la conversione abbraccia fede e azione, liturgia e comportamento. A Ninive si mette in rilievo insieme al credere a Dio, verso 5 del capitolo 3, la rinuncia di ogni individuo al proprio comportamento malvagio, appunto, come ricordavo, alla violenza delle mani, verso 8 del capitolo 3. servizio a Dio e all'uomo non vengono disgiunti. Tuttavia, non vengono nemmeno semplicemente equiparati. Le conseguenze pratiche sono conseguenze che discendono dall'ascolto. E queste conseguenze pratiche sono descritte in modo assai più vivo ed esplicito a Ninive che non in Giona, che si limita a declamare il proprio credo. Dunque, è vero che dal credo, cioè dall'ascolto, dalla professione, devono discendere dei comportamenti, ma è altrettanto vero che bisogna stare attenti, e Giona, la persona di Giona, è il caso emblematico, che la conversione non dipende dalla declamazione del proprio credo. Lo ha fatto e lo farà ancora. Si descrivono nei dettagli i riti penitenziali in questo testo: il digiuno, il semplice e ruvido abito di sacco, la preghiera. Dicevo, le forme liturgiche cambiano, ma chi si riconosce davanti a Dio in nome della sua malvagità è indotto ad assumere un analogo atteggiamento interiore. Si invochi Dio con tutte le forze. Le forme esteriori della confessione della colpa, dell'umiltà, dell'assoluta fiducia in Dio cambiano con il tempo, ma non sono reali se non si esprimono in forme tangibili. E allora distingue questo testo in maniera efficace il credo dalla prassi, la preghiera dall'azione, ma alla fine giunge a dirci così: la confessione della propria colpa, l'umiltà, l'attesa della nuova vita hanno bisogno di materializzarsi, richiedono una forma concreta. E quando sono sincere determinano un comportamento legato alla vita quotidiana. È almeno per noi un invito a ripensare in questa chiave, appunto, la modalità di tenere unita preghiera e azione, fede e prassi, ortodossia e ortoprassi. E via di seguito. C'è poi l'ultimo elemento che introduciamo e che sviluppiamo in particolare nell'incontro del pomeriggio. La conversione di Ninive vive in una speranza che Dio si converta. L'editto del re di Ninive termina con queste parole: chissà che Dio non cambi, si impietosisca. Alla lettera il testo viene tradotto normalmente così: chissà, forse anche Dio se ne dispiace. Dunque ritorniamo al versetto: chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno. Questo ultimo stico viene reso letteralmente così: si converte dalla sua ira ardente, Dio, così che noi non moriamo. Ricordiamo che questo diventa una specie di leitmotiv, di motivo conduttore nel libro di Giona, perché il capitano sulla nave si era espresso all'incirca allo stesso modo. Forse Dio si darà pensiero e noi non periremo. E il versetto successivo, il decimo: Dio si dispiacque del male che aveva minacciato di fare con loro e non lo fece. È questa incoerenza di Dio a rappresentare la difficoltà maggiore, anzi, come accennavo, è questa incoerenza ad essere inammissibile per la teologia di Giona, ossia per la concezione di Dio dominante nel suo popolo. Ma questo stesso discorso del pentimento di Dio risulta problematico anche per l'uomo moderno, anche per il credente di oggi, forse a motivo dell'idea che si ha di Dio. Può Dio essere così? Non deve essere fedele a se stesso. È lecito a Dio essere così? Può sospendere Dio un giudizio giusto? Non contraddice la sua parola? E noi aggiungiamo, sottovoce, non mette in ridicolo il suo messaggero se lascia vivere Ninive? Beh, per, non dico sciogliere al 100%, ma per introdurre qualche chiave di soluzione. Il punto di partenza è senz'altro quello di vedere che senso ha nella Sacra Scrittura il verbo che per noi in italiano suona così: provar dispiacere per qualcosa, il soggetto è Dio, pentirsi di qualcosa. E quando si guarda un dizionario, che evidentemente non solo spiega il significato del lemma, in questo caso il verbo è niham, questo è il verbo, cioè pentirsi di qualcosa, si vede che il dizionario ricorda che il soggetto del pentirsi di qualcosa è Dio almeno in 30 casi dell'Antico Testamento. Quindi non è di per sé questo un tema isolato. Spesso, almeno per 30 volte, nell'Antico Testamento, Dio è detto pentirsi. Ma lo stesso dizionario si sofferma in particolare sul nostro versetto, il versetto 9 del capitolo 3, e lo spiega così: non si dà una intima contraddizione tra una presentazione più antropomorfica e una concezione più spiritualizzata del pentimento di Dio. La coesistenza dei due aspetti si fonda sulla bipolarità dell'esperienza di Dio. E adesso spiega questi aspetti un po' astratti. Yahweh è da un lato il Dio geloso, per cui non deve né pentirsi di una decisione né sentirsi legato ad essa. E d'altro lato egli è clemente e misericordioso. Abbiamo sentito nella prima lettura di domenica. Per cui una sciagura prestabilita non può costituire la sua ultima parola. Quindi bisogna in qualche modo che la nostra riflessione resti all'interno di questa dimensione bipolare. Di per sé non deve né pentirsi né rammaricarsi, né sentirsi legato ad una decisione. Ma dall'altro lato, la identità intima di Dio è quella espressa con due aggettivi italiani, clemenza e misericordia, per cui una sciagura prestabilita non può costituire la sua ultima parola. Ed allora probabilmente, me lo segnalava anche Don Tommaso da Monti qualche giorno fa, qui, se vogliamo affrontare la novità del libro di Giona, dobbiamo riprendere l'argomento della libertà del Dio vivente. E per questo libro, quello di Giona, la parola di Dio si dimostra uno strumento libero. Lo è nei confronti di Giona, che non lo capisce e forse non lo capirà, lo è nei confronti di Ninive, lo è nei confronti del mondo, lo è nei confronti di chi non è sui registri che dimostrano la sua appartenenza al suo popolo. Cosa intendo quando dico la sua parola si dimostra uno strumento libero? Semplicemente questo. La parola di Dio non vuole essere una verità assoluta, ma una verità prettamente relativa, cioè, per essere ben compreso, riferita all'uditore umano, comprensibile solo nella relazione con lui. È chiaro che il duro annuncio che i giorni della malvagità sono contati non intende affermare se stesso, ma vuole salvare l'uomo. E allora a me pare, e ci fermiamo qui ma torneremo nel pomeriggio su questo aspetto, che Giona voglia dirci, l'autore di Giona, contestando la logica del suo profeta, che Dio non è preoccupato di rimanere fedele a se stesso. La preoccupazione di Dio è quella di rimanere fedele all'uomo e quindi continuare il suo dialogo interrotto con noi per indirizzarci alla sua salvezza. Perciò ha senso la preghiera di Ninive, ha significato ogni altra preghiera, perché la coerenza di Dio consiste solo nel dialogare, nell'agire con noi per il nostro migliore esito. In questo senso Dio si converte. Continua a rimanere sulle tracce di tutte le tortuosità della nostra vita. Di questa libertà di Dio, intesa come volontà non di essere fedele a se stesso, ma fedele all'uomo che intraprende una relazione con Dio, di questa libertà di Dio vive Ninive, vive Giona. Viviamo noi. Ecco perché allora la volontà predominante di questa libertà porta un solo nome, il nome di compassione. Sappiamo che in questo termine, compassione, almeno nel suo lessico originario e originale, sono contenuti questi due elementi per noi, la clemenza e la misericordia. E allora è meglio tradurre il verso 9 del capitolo 3 così: forse Dio proverà ancora compassione. E il verso 10: forse gli dispiace il male che ha annunciato. Ma la ragione è la natura delle fedeltà di Dio, non con se stesso, ma nei riguardi dell'uomo. E difatti il verso 10 dice: quando vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E allora che Dio ha mutato la sua decisione. Ecco, sono pochi elementi, spero di averli espressi con chiarezza e anche con una certa logica o connessione, ma dimostrano come questo breve capitolo contenga molti spunti e molti stimoli anche per la nostra vita.